Amici e vicini e lontani. Bravo, amici e vicini. Allora, sì, ancora un poco. È la Siberia che già c'è. Stiamo registrando. Allora, quindi stavamo dicendo, rispetto all'azione sacramentale, guardate che qui si realizza un passaggio importante. I sacramenti, forse è troppo alto. I sacramenti sono luogo della salvezza. Sono, se vogliamo usare proprio l'espressione catechistica, segni efficaci della grazia. Sono luogo della salvezza in senso pieno, come rivelazione massima, ma di qualcosa che è nel mistero dell'uomo, anche in forma embrionale, di ogni uomo, non solo di colui che riceve il sacramento. Quindi l'azione del sacramento è un'azione che suscita, e questa l'espressione fondamentale da accostare all'azione dello Spirito. Lo Spirito di Dio suscita, che è il verbo veterotestamentario, no? Il verbo veterotestamentario dell'azione dello Spirito, proprio l'espressione tecnica dell'Antico Testamento in relazione allo Spirito, è suscitare. Lo Spirito di Dio suscita i profeti, che noi traduciamo un'espressione ebraica, il verbo kum, alzarsi. Lo Spirito di Dio fa alzare i profeti, li fa alzare. Non è che lo Spirito metta qualcosa, lo Spirito suscita l'azione profetica insieme alla Chiesa. Quindi l'idea è che nel mistero dell'uomo, nella incarnazione, si realizzi in pienezza qualcosa che i sacramenti tirano fuori, suscitano e rendono visibile. Per cui l'azione sacramentale noi la chiamiamo anche azione, tra virgolette, il termine è importante, l'azione sacramentale è anche detta azione apocalittica. Che cosa significa apocalittica? Rivelatrice. I sacramenti hanno la funzione di rivelare qualcosa che è in ogni uomo e che nel sacramento diventa manifesto come segno per tutta l'umanità. Quindi ogni uomo e ogni donna nella loro unione, perché la Chiesa riconosce anche l'unione naturale, nel senso che non è che coloro che non sono sposati in Chiesa non siano uniti naturalmente, perché difatti se due musulmani sono sposati tra di loro noi riconosciamo l'unione, non è che non la riconosciamo. Se io sono sposato con una musulmana e poi voglio sposare una cattolica perché ho lasciato la musulmana e mi voglio andare a sposare in chiesa cattolica, anche proprio da diritto non mi posso sposare immediatamente, c'è bisogno di alcuni passaggi, perché noi riconosciamo anche ufficialmente e canonicamente l'unione naturale. Il punto tra l'uomo e la donna, il punto è questo: nell'azione sacramentale del matrimonio l'unione dell'uomo e della donna diventa rivelazione piena del mistero di Cristo che si è unito all'umanità sponsalmente, e quindi nell'unione dello sposo e della sposa tutta l'umanità è chiamata ad assistere alla rivelazione di un mistero che diventa visibile. Quella è l'azione sacramentale, per cui si celebrano le nozze. L'azione è quella di mettere lo sposo e la sposa, nelle chiese orientali addirittura gli mettono le corone, no? Durante il matrimonio. Perché vengono incoronati? Perché devono diventare manifesto pubblico e universale di un amore che Cristo prova per l'umanità intera. Quindi l'emblema, no? Questa... Ma non è qualcosa di simbolico, è la realizzazione reale. I sacramenti non sono simboli. Sono, la Chiesa li chiama simboli reali, ma la scrittura usa la parola mistero. I sacramenti non sono simboli, sono misteri. Perché se noi ammettiamo che l'azione sacramentale è solo azione simbolica, noi stiamo dicendo che l'umanità non può essere luogo pieno della rivelazione di Dio, ma lo può essere solo simbolicamente. Guardate che questo è un problema. Rispiego, perché questo è un concetto molto semplice, ma deve essere ben chiaro. Se io dico che il battesimo è un simbolo dell'amore di Dio, ma non è manifestazione piena dell'amore di Dio in senso reale, perché poi è comunque una cosa che fanno gli uomini il battesimo, quindi come può essere qualcosa che fanno gli uomini luogo della manifestazione del divino? È un'azione umana. Questo è il concetto che molti abbiamo, in realtà, rispetto alla sacramentalità. Dice, ma quello lo amministra un uomo. Quindi è un simbolo dell'azione divina, ma non è l'azione divina perché lo sta facendo un uomo materialmente. Quindi è simbolico di qualche altra cosa. Noi questa idea di simbolico non l'abbiamo mai abbracciata perché noi pensiamo che quando l'uomo compia qualcosa, quel qualcosa che l'uomo compia abbia piena dignità divina alla luce di quello che ci siamo detti prima. Perché se io comincio a dire che è simbolico, sto dicendo che perché lo fa l'uomo non è degno di Dio. Quindi è simbolo che deve rimandare a Dio. E allora non abbiamo capito niente della... Questa idea del cielo che è caduto sulla terra è un'idea che non passa mai da 2000 anni, è un'idea che non vuole entrare, che il cielo è caduto sulla terra, questa caduta, questa, non riusciamo a farla passare. Perciò la sacramentalità diventa un aspetto importante. Perciò Gesù Cristo ci tiene a ribadire quello che io celebrerò è un altro battesimo, o meglio, è Giovanni stesso a riconoscere questa verità. Perché? Perché nella persona di Cristo il divino e umano si sono uniti, per cui nella persona di Cristo tutto ciò che noi adesso celebriamo alla luce del mistero dell'incarnazione è una realtà, i sacramenti sono la pienezza della rivelazione di questa verità, ma attenzione, tutto ciò che noi celebriamo non è simbolicamente rimandante a Dio. Quindi io faccio il sacramento e rimanda a Dio. Se voi dite rimanda a Dio simbolicamente, significa che non c'è stata incarnazione, perché non riconosco l'unione nella umanità del mistero della divinità. Questo è un problema della sacramentalità. Il pane non può diventare corpo e sangue di Cristo, lo è simbolicamente. E perché non può diventare corpo e sangue di Cristo? È perché è solo un simbolo. E poi tra le altre cose è pane. Come il pane diventa corpo di Cristo? Non mi sta bene. È simbolicamente corpo di Cristo. Perché? È perché la materia non è degna del mistero di Dio. Quindi come è possibile che la farina di grano diventa Dio? La materia non è degna del mistero di Dio, quindi quel pane è simbolo. Nel momento in cui dico questo, non ho capito niente. Era quello il problema della sacramentalità. Ma come? Se Dio si è incarnato, perché mai il pane non potrebbe essere luogo di manifestazione del mistero di Dio? Se si è fatto uomo, no. Il pane è simbolo. Ma se Dio si è fatto carne, il pane è presenza reale. Vi trovate nella differenza? Perché la carne abbraccia ogni carne e tutta la materia. Ora capisco che il passaggio della sacramentalità è un passaggio complesso, perché uno dice, vabbè, ma come si fa a dire che il pane è diventato corpo di Cristo? Allora, sapete, nel corso della storia della Chiesa tante spiegazioni per spiegare questa realtà. In realtà i primi cristiani lo concepivano come un mistero, ma come un mistero proprio di questa verità, non mistero di qualcosa che non si possa conoscere, mistero proprio del fatto che com'è possibile che l'umanità e non solo l'umano, ma l'universo intero diventi abitazione di mura fissa e stabile del mistero di Dio. Fissa, stabile e permanente. Per cui, per esempio, resta la presenza di Gesù nel pane e nel vino dopo la celebrazione eucaristica? Secondo la visione delle chiese protestanti, no. La presenza nel pane e nel vino è limitata, non per tutte le chiese perché loro hanno dottrine diverse, però diciamo in linea di massima, è limitata al momento della celebrazione. Finita la celebrazione, il pane e il vino non sono più presenza reale. E qua si pone il problema della chiesa di tradizione, perché per noi l'idea che lo spirito scenda e poi se ne vada e che la presenza si realizzi e poi scompaia è un'idea che poi ci rimanderebbe al ripetere ciclico di qualcosa. Io devo ripetere qualcosa. Mentre invece, anche nell'idea, permettetemi questa parentesi sui sacramenti, perché stiamo parlando del sacramento del battesimo inevitabilmente perché ci è presentata la questione battesimale. Poi noi abbiamo detto, noi non abbiamo fretta, giusto? Ci prendiamo tempo, poi Cana magari lo rivediamo bene la prossima volta. Abbiamo tempo dilatato, è il tempo dell'eternità, senza programmi. Dobbiamo leggere il Vangelo di Giovanni. E questo era questo l'accordo, padre? Benissimo. Allora, quindi il passaggio sulla questione sacramentale è un passaggio fondamentale, perché? Perché nella visione della Chiesa noi non ripetiamo i sacramenti, noi continuiamo a spezzare lo stesso pane e a bere lo stesso vino da 2000 anni. Per cui, per esempio, per il sacramento della cresima, che parole usa Ippolito Romano per l'olio crismale? Il vescovo rabbocchi l'olio del crisma. Che cosa significa? Significava che restava l'olio dell'anno prima e si rabboccava nella consacrazione. Non doveva mai finire completamente l'olio per non spezzare il segno della continuità con la Chiesa che continua. Lo spirito si rabboccava, non si sostituiva perché non era finito. Se finisce una cosa tu la rifai, ma l'idea è che noi da 2000 anni spezziamo lo stesso pane e mangiamo e beviamo lo stesso vino. La sacramentalità come azione continuata nella vita della Chiesa, perciò la tradizione apostolica e tutte le altre cose che poi sono diventate categorie più culturali, ma in realtà il senso della tradizione apostolica era. È tradizione apostolica di continuità, perché se io non ammetto che la cosa va avanti per tradizione apostolica, cioè per successione diretta, ma dico che ogni generazione è una nuova generazione, allora non ho capito che l'azione dello Spirito non è che si rinnoverà, lo Spirito è sempre presente, sempre, in ogni momento della vita della Chiesa. È la pienezza della realizzazione di questa presenza l'aspetto importante. Allora vedete il problema della sacramentalità che poi si porrà come problema filosofico. È realmente presente o non è realmente presente? Perché qualcuno introduce la parola simbolo, che non è una parola biblica e quindi non è una parola ebraica e quindi non è una parola che quel mondo capiva e Gesù non l'avrebbe mai usata questa parola perché non è una parola sua. La parola simbolo in ebraico non esiste. Una cosa o è o non è. Non esiste un'idea di una realtà che rimandi ad un'altra realtà. Quindi l'idea della simbologia o dell'analogia, questa è un'idea occidentale, il mondo ebraico è molto concreto. Allora, partendo da questo presupposto, i sacramenti come vengono concepiti? La parola, il concetto stesso dei misteri, no? Della Chiesa, primo tra i quali il battesimo. Come vengono concepiti? Vengono concepiti proprio in questa dimensione. Sono reali perché li celebra l'uomo e per questo sono reali perché Dio si rende veramente presente nel sacramento. Non è una presenza simbolica, poiché se io ammettessi la simbologia dovrei ammettere che l'opera dell'uomo è manifestazione del divino ma non presenza di Dio. L'uomo manifesta solo ma non è presenza di Dio. Quindi l'umano richiama il divino, ma non è reale presenza. E qua si pone poi tutto il problema, vi trovate anche sulle immagini sacre, perché richiama immediatamente il problema delle immagini sacre. No, niente culto alle immagini, niente venerazione alle immagini, perché le immagini sono inutili. Le immagini sono inutili perché aiutano, ma non sono manifestazione della realtà sacra, perché sono un'opera dell'uomo. L'immagine è opera umana, in quanto opera umana non può essere manifestazione del divino né presenza, perché è opera umana. E comprendete che dicendo una cosa del genere è stato necessario convocare un concilio per spiegare proprio perché opera dell'uomo può essere presenza del sacro. Dice, no, vabbè, che significa? Tu devi venerare Dio nell'uomo, non lo devi venerare nell'immagine. E no, perché questo esclude qualcosa a favore di qualcos'altro, mentre invece l'amore umano deve essere inclusivo. Cioè, se veneri le immagini e non veneri l'uomo, è inutile. Se veneri l'uomo e non veneri le immagini, è inutile lo stesso, perché se tu escludi un fenomeno umano, escludi l'uomo che è legato a quel fenomeno. Quello è il problema. Diventa problematico escludere qualcosa di umano perché non è manifestazione del divino. Questo è un problema che la Chiesa affronterà sempre. Per cui, per esempio, nel sacramento vi è la piena manifestazione del divino, ma non sono solo i sacramenti manifestazioni del divino. Nei sacramenti c'è la pienezza, ma poi la Chiesa lo ha sempre detto, che ci sono forme che si chiamavano sacramentali, che però sono manifestazione del divino ugualmente. Perché, per esempio, le opere di misericordia erano considerate come forma sacramentale, non come forma accessoria. Cioè l'idea è che nell'opera di misericordia Dio si renda perfettamente manifesto. No, non è vero, perché è solo un'opera umana. Dio non si manifesta nell'opera di misericordia, perché è solo opera dell'uomo. Questo è un problema che solleverà Lutero con la riforma protestante. Ciò che opera dell'uomo non salva, dice Lutero. Il problema è la risposta rispetto a questo, è solo umano, quindi in sé solo Dio salva. E ma se solo Dio salva e l'umano non è coinvolto nel mistero della salvezza, l'esclusione dell'uomo dalla parte attiva nella salvezza comporta inevitabilmente un abbassamento del mistero dell'incarnazione. Cioè, sì, è vero, si è fatto carne, ma l'uomo resta uomo e Dio resta Dio. E quindi è sempre Dio che salva. L'uomo al massimo può accontentarsi di piccoli simboli, simbologie rituali, per in qualche modo significare Dio, cioè rendere Dio attraverso i segni, ma non addirittura arrogarsi la presunzione di dire che Dio si renda presente nell'opera delle mani dell'uomo. Questo no, è troppo. E allora togliamo da mezzo tutto quanto. Se l'uomo deve restare spettatore passivo, andava benissimo la rivelazione del Primo Testamento. Anche nel Primo Testamento avevamo visto Dio, roveti ardenti e tutto il resto appresso. Eravamo stati spettatori, ma ci andava bene. Ci sarebbe stato sufficiente, non c'era bisogno di aggiungere altro. L'incarnazione è ciò che va ben oltre la sufficienza. È ben oltre l'incarnazione l'aspetto di ciò che era sufficiente. Dice Efrem Siro, che è sempre un padre della Chiesa Sira, se tu fossi venuto in mezzo a noi, ci sarebbe stato sufficiente, ci sarebbe bastato. Se fossi venuto in mezzo a noi e ti avessimo visto, sarebbe stato più che sufficiente. Ma il fatto che tu sia diventato uno di noi e che abbia portato noi nel tuo mistero e tu sia venuto nel nostro abbracciando tutto quello che noi siamo, persino la nostra sofferenza, che noi non possiamo vedere e tu la abbracci, noi la sofferenza non la sopportiamo, tu sei venuto qua ad abbracciarla, e questo non è che ci basta, questo va oltre la sufficienza. Ed è quella la proiezione del mistero. Mistero per i cristiani significa proprio ciò che sovrabbonda la sufficienza. Ciò che è sufficiente è la rivelazione. Cioè l'idea che la rivelazione basta perché Dio già si è manifestato, ci ha fatto conoscere se stesso, l'abbiamo conosciuto, sappiamo Dio chi è, sta tutto scritto qua, è sufficiente, voi dovete conoscere le leggi di Dio e applicarle. Punto. E avete sei. Ma noi puntiamo al 10. La sufficienza è 6. L'incarnazione è il 10 e lode con giudizio in sospeso, nel senso che c'è anche la possibilità dell'11, del 12 con tutti i numeri naturali. Allora, la novità è proprio questa. Perché dico questo? Il fatto che la sacramentalità, guardate bene, perché il Vangelo di Giovanni comincia così. Abbiamo prima il prologo che noi abbiamo commentato, giusto? Poi dopo, subito dopo il prologo, c'è la rivelazione al Battista, che è quella a cui stiamo facendo riferimento adesso per leggere le nozze di Cana. Poi c'è la chiamata dei primi discepoli e poi ci sono le nozze di Cana. Giovanni conta così, conta tutto questo come se fossero 3 giorni. Primo giorno è l'incontro col Battista, il giorno dopo è la chiamata dei discepoli e poi dice il terzo giorno Gesù a Cana di Galilea. Organizza tutti questi passaggi in 3 giorni consecutivi. Evidentemente la volontà di Giovanni non è più la rappresentazione puramente storica di un fatto, ma proiettarci in una dimensione di risurrezione. E nel passaggio della sua risurrezione, morte e risurrezione, perché in Giovanni morte e risurrezione non sono separati. Mentre nei sinottici la sensazione è che prima ci sia il racconto di morte e poi il racconto di risurrezione, in Giovanni non capite quando comincia la passione, quando finisce la morte e quando Gesù è risorto. È tutto talmente mescolato insieme che sentite tutto il sapore della risurrezione e poi lo vedremo bene già a partire dal capitolo 17, quando Gesù sta ancora pregando il Padre nella preghiera sacerdotale. Già sentite che Gesù è risorto e non è morto ancora. Perché l'afflato è quello di mettere tutto insieme, perché il mistero è unico, altrimenti poi i cristiani diventano tristi e fanno tristi a causa della morte e si flagellano per la morte del Cristo, dimenticando che quel Cristo che noi veneriamo, che adoriamo sulla croce nel Venerdì Santo, non è morto, è un Cristo morto e risorto. Quindi anche sulla croce del Venerdì Santo, mantellate di viola, quello che volete voi, Cristo è morto e risorto. Quindi i cristiani gioiscono dal giovedì alla domenica, sono un tripudio di gioia, non cose pesanti, di Venerdì Santi, un po' di tristezza. Il Cristo che voi avete visto salire al Padre è lo stesso Cristo che è morto ed è risorto, non è un altro Cristo. Noi adoriamo la croce, ma come croce di un risorto. Per cui gli orientali, sempre che hanno qualcosa da insegnare, gli orientali non rappresentano Gesù con la testa china e gli occhi chiusi sulla croce. Gesù ha sempre gli occhi aperti e sta in piedi, come il Gesù di San Damiano, no? Il crocifisso di San Damiano è un Gesù risorto. In realtà sarebbe già morto perché il costato è già trafitto, quindi non è un Cristo che sta per morire. Il costato è già trafitto, ma Cristo deve avere gli occhi spalancati perché lui ha sconfitto la morte già sulla croce. Giovanni in 3 giorni accorpa 2 misteri. Quali sono questi misteri? Il mistero, primo mistero, Gesù si rivela nelle acque del battesimo, battesimato. Poi, secondo passaggio, vocazione, la chiamata che rientra nella dimensione sacramentale, poi vedremo in che termini alla fine, perché c'è una chiamata in seno, c'è una vocazione che diventa sacramentale nel cristianesimo attraverso appunto questa opera di discesa dello Spirito, ma poi vedremo. Abbiamo battesimo, vocazione e sacramento dell'Eucaristia. Perché il richiamo del passaggio dell'acqua al vino è chiaramente un richiamo eucaristico, se messo in relazione con la cena del Signore, che poi troveremo in Giovanni non raccontata, ma riferita, accennata nel capitolo 13, quando dice che aveva dato il boccone, no? Quindi l'idea del richiamo dell'ultima cena. Trovate poi anche nel capitolo 13 di Giovanni acqua all'inizio, acqua alla fine. L'acqua del battesimo del Battista e l'acqua della lavanda dei piedi, a chiudere un ciclo importante, perché abbiamo detto acqua battesimale, vocazione dei discepoli, Eucaristia, acqua vino, nozze di Cana, i primi 3 giorni di Giovanni. Andiamo a vedere gli ultimi 3 giorni di Giovanni, perché poi sono ultimi 3. Che cosa avete? Unzione di Betania. Lavanda dei piedi, di nuovo Eucaristia con la simbologia dell'acqua e del sangue che escono dal costato di Cristo al capitolo 19. Quindi l'acqua nel Vangelo di Giovanni è un elemento importante perché voi lo trovate all'inizio, in mezzo e alla fine. L'acqua del battesimo del Giovanni il Battista, l'acqua della lavanda dei piedi e l'acqua che esce dal costato di Cristo, che solo in Giovanni esce sangue e acqua dal costato di Cristo. L'acqua diventa un elemento che taglia trasversalmente. Ma in che termini? Allora, guardate bene la trasformazione dell'acqua in vino, perché ci sono dei passaggi importanti. Lasciando da parte la Madonna, che in questo testo ha un ruolo significativo, ma non è quello l'aspetto centrale di questa rivelazione. L'aspetto di Maria in questo testo non ha tanto la funzione di sottolineare l'intercessione, anche se effettivamente c'è un'opera di intercessione da parte della madre verso il figlio, no? Non hanno più vino. Bellissimo, no? Come Dante decanta questo passaggio, vinum non habent, nella commedia. Allora, è vero, è bellissimo, non hanno più vino. C'è Maria che media tra il figlio e gli uomini. Poi ci sono altri uomini che sono chiamati a prendere l'acqua e a portare quest'acqua. Più che parlare di mediazione di Maria, il senso più corretto sarebbe quello di parlare di partecipazione, perché Maria non è una semplice mediatrice, come non sono semplici fattorini o semplici servi coloro che vanno a prendere l'acqua. Tutti vengono coinvolti nel segno, che non viene chiamato simbolo, ma viene chiamato segno, no? Nel Vangelo di Giovanni non c'è proprio la parola prodigio, miracolo, si parla dei segni. Allora, che cos'è il segno? È proprio questo. Chi sta intorno partecipa attivamente e comprende quello che sta accadendo, perché lo ha fatto. Noi siamo andati a prendere l'acqua. Noi abbiamo toccato l'acqua. La madre ha chiamato, ci ha chiamati perché noi facessimo questo. La partecipazione al primo segno di Cristo non è una lirica monodica, è una corale. Cioè, non è un monologo del Cristo, ma c'è un coro di gente che deve partecipare alla realizzazione del segno. Perché la dimensione giovannea della partecipazione è centrale. La samaritana, poi lo vedremo più avanti, non è spettatrice passiva. Dammi da bere. Come dammi da bere? Dammi da bere, dammi l'acqua. Poi io ti dico che pure io ti do da bere, che ti do da bere di un'acqua che non finisce. Però mi devi dare l'acqua. Anche lì c'è un'azione sacramentale, perché l'uomo non è chiamato ad assistere passivamente ad un segno, ma deve partecipare, devi pigliare tu l'acqua e me la devi dare. Se vuoi che si realizzi il segno, lo so che è paradossale, voi dite, ma come? Gesù poteva far scaturire una sorgente d'acqua dal... cioè, la visione miracolistica, no? Gesù faceva scaturire dalla terra una cascata tipo Niagara e la donna proprio rimaneva affogata, annegava dentro all'acqua che usciva dal pozzo. No, mi devi dare un bicchiere d'acqua, perché io non sono venuto qui a mostrarvi quanto sono grande. Non sono venuto a manifestare la mia grandezza, sono venuto, poi l'ultima acqua, la penultima acqua, quella della lavanda dei piedi, lo dice chiaramente, non sono venuto a dimostrare grandezza, sono venuto a mostrarvi che nel farvi piccoli siete grandi e io mi faccio piccolo con i piccoli. La dimensione della partecipazione è una dimensione che in Giovanni diventa parossistica, evidente, diventa un terremoto incontenibile. Tutti sono partecipi, dalla madre, che poi troverete la madre all'acqua di Cana e poi la troverete all'acqua e al sangue della croce, la madre, e non è un caso, e non è un caso. I collegamenti sono abbastanza chiari nei passaggi. Il senso più profondo che deve essere mediato da tutta questa verità è questo. Il Cristo è venuto a renderci partecipi di quello che Lui ha realizzato, non a darci un regalo. Noi non siamo stati beneficiati da Dio. Sarebbe stato bruttissimo, guarda, questa visione di Dio, che è bruttissima, anche tendente al terribile, è il fatto che noi siamo depositari di un beneficio che passivamente abbiamo accolto, e basta. Adesso lo vediamo. La questione della la mediazione dell'umano e la parte, non la mediazione, perdonatemi, la partecipazione dell'umano, non la mediazione, nel mistero della salvezza è fondamentale, non è accessoria. Perché altrimenti non c'è differenza tra la prima rivelazione e la rivelazione del Cristo. La novità è proprio questa, la pienezza si è realizzata nel momento in cui il Verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua gloria come gloria del Figlio unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Abbiamo visto, lo abbiamo toccato, abbiamo partecipato e abbiamo capito che altro non era che uno di noi, che Dio era, altro non era che uno di noi. Detta questa cosa, e poi concludo così abbiamo un po' di spazio per le domande, sì? Allora, detta questa cosa, l'azione sacramentale mediata, perché per Giovanni, il Vangelo di Giovanni è un Vangelo maturo, cioè significa che non è un Vangelo della prima comunità che cerca di raccogliere un dato, i dati sono già stati raccolti, il Vangelo di Giovanni è un Vangelo che commenta già il dato che è stato raccolto dai precedenti evangelisti. Quindi qui il passaggio rispetto all'acqua e al vino non deve essere... è assolutamente probabile che Gesù abbia partecipato a delle nozze a Cana, non è il problema di andare a verificare la storicità dell'episodio che fondamentalmente non aggiunge e non toglie. Qualche questione è la riflessione del Vangelo di Giovanni sulla trasformazione dell'acqua in vino, che non è un prodigio, come ripeto, ma è un'opera che rende coralmente partecipi tutti coloro che sono intorno e che lascia un segno permanente. Qual è il segno? La gioia che ne resta da questo vino che ha gusto, ha sapore, non è solo acqua ma è vino. Guardate bene il passaggio poi che si farà più avanti. Al Cristo sulla croce che cosa danno da bere nel Vangelo di Giovanni? Aceto. Non una mistura, ma aceto. L'aceto che cos'è? È vino andato a male. L'idea che Lui ci ha dato sapore, ma il sapore che Lui ci ha dato, noi avevamo questo sapore che Lui ci aveva dato, non siamo stati in grado di custodirlo. Ma Gesù non si rassegna e dal suo costato, al Cristo date da bere l'aceto, il suo costato genera acqua e vino, scusate, e sangue. Questo è il tuo sangue, il segno della nuova alleanza. Acqua e sangue. Vedete che c'è proprio un'operazione di trasformazione, finisce questo ciclo eucaristico. Cioè c'è proprio un'operazione di trasformazione sostanziale. A te avevamo dato solo dell'acqua, tu ci hai dato il vino, noi ti diamo il vino, tu ci dai il sangue. C'è un passaggio eucaristico che è piuttosto evidente. Noi non ti diamo nemmeno il vino, in realtà ti diamo del vino che pure è andato a male, ma tu dell'uomo accogli tutto, perché il Gesù di Giovanni beve. Negli altri casi Gesù aveva rifiutato, in Giovanni Gesù beve e dopo che ha bevuto dice tutto è compiuto, beve, tutto è compiuto, china la testa. Il compimento di Giovanni è associato all'azione del bere, che non è un'azione che noi ritroviamo nell'Antico Testamento, perché questo passaggio del tutto si è compiuto è stato uno dei passaggi più complessi, perché non aveva immediatamente un parallelo nell'Antico Testamento. Ma il compimento di Giovanni non è esterno, è interno. Abbiamo cominciato con l'acqua, abbiamo finito col sangue, con l'acqua e il sangue del suo costato. Abbiamo cominciato un'operazione che si è conclusa ai piedi della croce, nella piena manifestazione della sacramentalità del Cristo che dona da mangiare se stesso agli uomini, non più un pezzo di pane, ma se stesso. E il pane è il luogo in cui tale presenza è pienamente manifesta. Il pane e il vino diventano realmente il corpo e il sangue di Cristo. No, quello è simbolico, perché è una cosa che fanno gli uomini. Da questa affermazione potete dedurre che c'è un problema. E il problema è che, se così è, l'incarnazione non si è realizzata, perché l'azione umana non è degna della manifestazione piena del divino. È qua che noi ci poniamo problemi sulla sacramentalità. Cioè, ripeto, l'Eucaristia non è sufficiente alla salvezza, nel senso che se io mangio e bevo il corpo e il sangue di Cristo, non è che vado in paradiso perché ho mangiato più corpo e più sangue. Non c'è azione meccanica nei sacramenti, perché appunto i sacramenti suscitano. Tu mangi il corpo di Cristo e si realizza e si manifesta, si rivela in questa realtà il tuo essere corpo e sangue di Cristo, unito a Lui per mezzo dell'incarnazione. Ma questo non esclude e né... sì, è abbastanza potente, sentite, vedete? Abbastanza consistente. È lo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque, ve l'ho detto. Come presenza. Va bene, l'ultima cosa. Guardate la simbologia del battesimo del Battista con l'acqua, dell'acqua di Cana e dell'acqua della lavanda dei piedi e dell'acqua della croce, tenendo presenti i passaggi, perché per Giovanni quest'acqua è molto importante. Ho saltato l'acqua della Samaritana, perché pure quella è un'altra acqua che è fondamentale. Gesù è l'acqua viva, quindi la manifestazione dell'acqua taglia trasversalmente tutto il Vangelo di Giovanni. Ma guardate qua il passaggio dell'acqua. Gesù al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, che è una cosa che già abbiamo visto, in realtà dice: colui che si è lavato non ha che da lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Voi siete puri, ma non completamente, non tutti, perché l'aggettivo utilizzato è olos, quindi non significa tutti nel senso di pantes, ma completamente. La riflessione dei padri su questo passaggio è molto chiara, ma poi non è solo dei padri, perché poi la critica moderna riprenderà questo passaggio. Ciò che il battesimo di Giovanni lasciava sporco, Cristo viene a lavarlo. Perché l'immagine di chi si è lavato ha solo i piedi sporchi, se ricondotta al battesimo del Giordano, ha un senso. Perché nello scendere nelle acque del Giordano, risalendo, ciò che ti sporchi sono i piedi. E la simbologia del piede sporco rappresenta proprio l'idea che il battesimo del Battista non sia un battesimo che vi lava completamente, perché lascia un elemento sporco. Nel capitolo 13 il segno battesimale non è l'immersione completa nelle acque, ma è la lavanda dei piedi, che non è solo segno di umiltà del Cristo, ma ha in sé un importante valore salvifico, perché Gesù dice a Pietro: se non farò questo a te, non avrai parte con me. Quindi non si tratta semplicemente di lo devi ricevere pure da me il segno della lavanda, non me la devi fare solo tu a me la lavanda. Quindi l'idea qua è sempre partecipativa. Non è Dio che si è venuto a far lavare, che è venuto a farsi lavare i piedi da noi. L'idea no, di questo Dio davanti al quale prostrarsi. Tu devi, io lavo i piedi a te, tu li lavi agli altri. Non voglio neanche che li lavi a me, però li devi lavare agli altri. Dobbiamo trovare una dimensione partecipativa completa e piena. Però qua il segno del lavare i piedi è un segno importante. Perché ciò che il battesimo di Giovanni non era in grado di pulire, io sono venuto a lavarlo. Per i padri questo è un segno chiaro. Ed è per questo che nel battesimo cristiano, già in epoca antichissima, noi abbiamo abbandonato il battesimo per immersione. In realtà noi non praticavamo il battesimo per immersione quando eravamo i primi cristiani. Battesimo per immersione siamo tornati a praticarlo quando Costantino ci ha liberati, perché avendo la possibilità di avere delle bacinelle o delle bagnarole, noi potevamo immergerci completamente. Nella fase più antica, in tempo di persecuzione, si battezzava così, perché il segno bastava un poco di saliva, l'acqua sulla lingua e un poco d'acqua in fronte. Perché noi non battezziamo nel battesimo di Giovanni. Cristo è venuto a togliere ciò che altri non potevano togliere, quindi a noi basta una goccia d'acqua, una goccia d'acqua necessaria, perché non può essere solo azione spirituale, ma deve essere anche carnale, perché io non sono puro spirito. Ma l'azione non è simbolica, però una goccia d'acqua è sufficiente, perché il battesimo cristiano non viene collegato al battesimo del Battista, ma alla lavanda dei piedi. La lavanda dei piedi è uno dei segni prepasquali e infatti il battesimo veniva praticato dai primi cristiani in occasione della Pasqua. Perché il segno del poco d'acqua che deve lavare e non dell'immersione completa? Poi oggi c'è libertà di scelta, ci sono alcuni che lo fanno per immersione, altri che lo fanno per infusione, purché però sia chiaro che il segno dell'infusione è assolutamente sufficiente. Non è una riduzione del segno dell'immersione, è più che sufficiente, perché non è l'immersione nell'acqua che noi pratichiamo, ma è un nuovo battesimo, che è il battesimo di Gesù Cristo, che anche in qualche modo simbolicamente abbiamo voluto, o meglio, materialmente abbiamo voluto distinguere dal battesimo del Battista, già in una fase piuttosto arcaica in realtà. Perché in tempo di persecuzione è molto più probabile trovare un bicchiere d'acqua che trovare una fonte d'acqua nella quale immergerti. Quindi il rito per infusione è anche antropologicamente, credibilmente, più antico, perché i riti sono all'inizio più semplici e poi man mano vanno complicandosi. Quindi l'idea che si usi un poco d'acqua è compatibile con l'idea delle persecuzioni, è molto più compatibile rispetto all'idea dell'immergersi necessariamente dentro ad una fonte d'acqua. Questo è un po' più complesso. Quindi questo è il segno: ciò che Giovanni non aveva lavato, Gesù Cristo è venuto a lavarlo in pienezza, per cui non avrete più bisogno di immergervi di nuovo nel Giordano, perché sono venuto a togliere ogni traccia. E concludo. Al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni c'è scritta una frase che noi usiamo come riferimento fondamentale per la questione del battesimo dei bambini. Non è tanto il fatto che si dica negli Atti degli Apostoli che gli apostoli battezzavano intere case, perché lì c'è scritto che loro battezzavano intere case, quindi si battezzavano i bambini. Qua la questione è molto più complessa e infinitamente più semplice, riguarda l'amore, che è una realtà con la quale noi abbiamo poca dimestichezza, perché l'amore resta sempre un grande sconosciuto nella vita dell'uomo, però ogni tanto pare che compaia nella vita nostra, no? Un pochino, a tratti, a spruzzi e sprazzi, eccetera, qualcosa di amore si vede. E perciò è complesso capire perché battezziamo i bambini, perché ha a che fare con la dimensione dell'amore, non con la dimensione della ragione. Se fosse razionale noi saremmo più o meno a posto, ma qua la dimensione non è pienamente razionale, ma ha a che fare con un'altra cosa. Allora, versetto 12 del capitolo 13 di Giovanni. Capite quello che ho fatto per voi? Chiede Gesù ai suoi discepoli. E i discepoli non rispondono alla domanda del capite quello che ho fatto per voi, perché, a parte che questo è tradotto con punto di domanda, ma è una scelta, perché qua potrebbe essere, infatti come traducono diverse versioni, voi non capite quello che ho fatto per voi, come affermazione e non come domanda. Questa è una scelta interpretativa, perché il punto interrogativo non è proprio chiaramente presente nella versione greca. Voi non capite quello che ho fatto per voi o capite quello che ho fatto per voi diventa per i cristiani un passaggio fondamentale. Noi battezziamo i bambini perché riteniamo che l'amore preceda la consapevolezza e che l'amore non cominci con la consapevolezza dell'uomo. Questo per noi è un passaggio fondamentale. Il bambino deve essere portato all'altare e battezzato non perché si salva in paradiso, perché sennò stiamo a posto, già ve l'ho detto. Quindi prima correvano a battezzarli entro poche ore, perché sennò il bambino moriva e andava a finire, non si capiva bene dove, poi Ratzinger l'ha detto chiaramente, non si capisce bene dove, va a finire in paradiso direttamente il bambino che muore, perché non è colpevole di nulla, nel senso che ha piena coscienza solo dell'amore ed è solo amore, quindi non c'è niente da discutere neanche su questa questione. Meno male che l'ha detto Ratzinger, perché se lo diceva Papa Francesco avrebbero detto che era eretico, ma poiché l'ha detto Papa Ratzinger va bene. Papa Ratzinger ha detto che il limbo non esiste e gli ultracattolici, conservatori, extra tridentini e tutto il resto appresso sono contenti perché l'ha detto Papa Benedetto XVI. Questo vi fa capire che il criterio di verità è un po' confuso all'interno di certe aree. Allora, qui si pone il problema. Io ti battezzo da bambino perché ti devo dire che Dio ti ama da sempre, già prima che tu avessi coscienza dell'amore. E ti consegno questa verità crescendo, dicendo, sappi una cosa, io ti ho fatto battezzare. Dice, come ti sei permesa? Io mi dovevo battezzare perché lo dovevo scegliere io il battesimo. No, perché il battesimo non è un'azione di consapevolezza che tu scegli o non scegli consapevolmente. Il battesimo non è né l'affiliazione ad una comunità, né l'ingresso nella chiesa, né l'ingresso al registro battesimale, perché oggi ti puoi anche far cancellare dal registro battesimale. Il segno del battesimo, per cui diciamo che il battesimo è indelebile, è questo. Sei nato e già eri amato da Dio. Ti allontanerai da Dio, sarai sempre amato, hai una caparra d'amore che ti viene consegnata prima della consapevolezza. Perché per noi il paradosso come cristiani rispetto all'amministrazione del battesimo nella vita adulta è come dire che i genitori mi amano dal momento in cui io acquisisco consapevolezza del loro amore. Prima l'amore dato non contava niente. Cioè, mamma mi ama da quando io ne ho coscienza. Tutto l'amore che ho ricevuto prima della coscienza non era presenza di mamma e non era amore di mamma, e quindi non lo devo tenere in considerazione, perché solo la consapevolezza è il luogo dell'amore. L'amore che non è consapevole non è amore. Questa visione per noi è malata ed è per questo che battezziamo i bambini. E continueremo a farlo e non cesseremo mai di battezzare i bambini, perché diciamo ai bambini tu sei nato con una caparra infinita d'amore che non verrà mai meno e non ti lascerà mai. Non significa che il bambino non battezzato non è amato, ma che non è amato da Dio e che non si salva e che va all'inferno. Queste sono tutte deduzioni che vengono a posteriori dopo. Nel sacramento battesimale significa che io voglio rendere manifesta una verità che so essere presente in ogni uomo ed ogni donna sulla faccia della terra, ma la voglio rendere evidente sacramentalmente, cioè voglio che questa verità diventi un annuncio universale, che tutti gli uomini e tutte le donne sappiano che io credo fermamente che ogni bambino che nasce è amato da Dio già prima che abbia consapevolezza e che questo mio figlio che io ho generato già è amato da Dio e in lui voglio che quest'amore si renda manifesto universalmente. Quindi il bambino battezzato diventa manifestazione piena di questa verità. Ma non che esclude, le manifestazioni non sono escludenti, io questo non riesco a capire. Il concetto per cui la manifestazione sacramentale debba essere poi manifestazione escludente, ma quando mai? Tutto confluisce all'altare nella sacramentalità, mica esclude la sacramentalità include, perché quando io alzo questo mio figlio e dico che lui è amato da Dio, non lo sto dicendo per lui, perché l'azione sacramentale è universale, lo dico per ogni uomo e per ogni donna, e voi che state presenti qua a questo battesimo, guardando a questo bambino che è amato, ricordatevi che avete una caparra d'amore che precede di gran lunga la vostra consapevolezza. Quindi l'idea è che io a 50 anni ho incontrato Dio, prima no, Dio non amava me, io non amavo Lui. Un'idea malata. Mamma ti ha amato da quando? Da quando tenevo 8-9 anni, perché già poi dipende dalla memoria del bambino e dal grado di consapevolezza. Prima niente. Non era amore, perché io non lo capivo, ma non ci capite, io non lo capivo, che amore è? E poi guardi dalla prospettiva del genitore. Per questo quello che io faccio non lo capite. E non lo capirete, forse per lungo tempo e nemmeno mai, ma il vostro non capire non condiziona il mio amare. Il mio amare, la prospettiva di Dio, non è sottoposto alla vostra capacità di comprensione. E qui il problema dell'onnipotenza di Dio, palesata in certe correnti che dicono che è la consapevolezza la misura dell'amore di Dio. Per cui se io non sono consapevole della verità che Dio è, Dio non mi ama. Se io non so chi è Dio e non ci credo, Dio non mi ama perché io non credo in Lui. Quindi significa che la misura dell'amore di Dio diventa il grado di consapevolezza dell'uomo. Peggio ancora, diventa la fortuna dell'uomo di essere nato nel posto giusto anche geograficamente, perché se sei nato in Africa in una famiglia animista ti è andata male. Perché state adorando il Dio sbagliato e andrete tutti all'inferno perché Dio non vi ama. È chiaro che è un paradosso quello che sto dicendo, non è la verità che sosteniamo, perché sarebbe l'opposto di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Allora, il paradosso che si pone è questo, ma noi non riusciamo ad uscire da questo paradosso, perché la tentazione che sia la consapevolezza e la conoscenza a salvarci è una tentazione fin troppo grande, dalla quale noi non riusciamo a venire fuori. La consapevolezza dell'amore, mamma mia, che cosa triste. E difatti nella modernità anche le nostre relazioni sono misurate su questo presupposto. L'amore degli altri viene misurato a partire da certe acquisizioni di consapevolezza. Quindi, per esempio, tu fino ad oggi mi hai amato, mo ti sei rivelato perché hai fatto una cattiva azione. Significa che l'amore che prima c'era non conta niente, perché la mia consapevolezza azzera tutto. Perché tu non è vero che mi amavi. Io oggi ti sei rivelato perché io ho capito. Ho capito chi sei, e avendo capito chi sei, tutto quello che hai fatto per me era un atto ipocrita, falso e tutto il resto appresso. La misura dell'amore, quando la consapevolezza diventa misura dell'amore, noi diventiamo una società malata, perché non siamo in grado di perdonare, perché non siamo in grado di... perché il perdono presuppone anche l'idea che ci sia tanto una grande caparra d'amore che non può essere misurata con la cattiva azione che tu mi hai fatto oggi, perché mi hai amato troppo prima. Come si fa a misurare in base alla cattivazione d'oggi l'amore che ho avuto prima? E se la consapevolezza è la misura, si può. Va bene, mi sono preso troppo tempo, voi avete ragione. Vabbè, ma questa è una questione abbastanza importante, però potete capire, no? Non è che è una questione abbastanza secondaria, avremmo potuto...